Presidente Rossi, siamo al telefono con lei oggi perché stiamo raccontando naturalmente in queste settimane che ci avvicinano al referendum le difficoltà che questo referendum fa emergere, tra le altre cose anche dentro il suo partito, il Partito Democratico. Lei si candida al congresso dell'anno prossimo a diventare segretario, eppure sul referendum ha una posizione che sembra andare nella direzione di Renzi, ce lo spiega?
Sì, non è la prima volta che mi viene fatta questa domanda. Ma io diciamo che, allora proviamo a rispondere così, che voterò sì malgrado Renzi, perché Renzi ha sicuramente sbagliato il modo di presentare questo lavoro che comunque il Parlamento ha fatto impiegando ben 2 anni e mezzo, perché non cambiare per lo stato in cui versano le istituzioni in questo momento mi sembrerebbe un errore. E non è vero che si ripartirebbe poi con tanta facilità a fare una riforma, il cui contenuto a mio parere non può essere ridotto a questo antiparlamentarismo, a questa riduzione dei costi, a questo assalto alle regioni che leggo molto anche nella propaganda che sta facendo il Partito Democratico, che in questo senso non mi piace e che sta facendo anche Renzi. Il contenuto è quello di avere una Camera che sia la Camera che dà la fiducia politica, che fa il 70, forse anche l'80% delle leggi, un Senato che sia rappresentativo dei territori, magari consentendo, come prevede la legge FICA, ai cittadini di poter eleggere con una lista a parte i senatori che andranno a comporre questo Senato, e una revisione del titolo quinto, che a me è la parte che trovo per me più difficile, insomma, da accogliere completamente, ma è pure una parte che occorreva dopo anni di un federalismo che ha portato ad avere nelle regioni, piuttosto che regioni collaborative, di una specie di staterelli con gli stessi vizi e gli stessi problemi dello Stato nazionale, in una situazione in cui anche tra i cittadini l'esigenza di essere cittadini dello Stato italiano e quindi di avere gli stessi diritti in tutto il paese è diventata sempre più forte, per cui una correzione ci voleva. Adesso mi pare che il pendolo sia spostato troppo verso una nuova forma di centralismo, ma ci sarà il tempo e il modo di correggere tutto questo, perché poi, come sappiamo, le leggi costituzionali devono essere implementate, e quindi nella fase di implementazione, se ci sarà il Senato, in quella sede si potrà, come regioni, senz'altro provare a dire la nostra. E quindi che posso dire? Sì, scritta male, alcuni aspetti sono senz'altro pasticciati, ma a me spaventa anche questo eterno gioco dell'oca, per cui quando si arriva a un certo punto si riparte sempre dal punto zero. Ecco, e questa cosa forse io mi auspico è bene che venga evitata. Poi, siccome non è solo il contenuto di merito, ma sono anche il modo con cui il sì o il no vincerà, avverto che c'è un eccesso di litigiosità, che il paese si sta dividendo e, come già le dicevo, la campagna elettorale dello stesso PD assume toni populistici che poi alla lunga si pagano, come lo vediamo anche con Di Maio, no? Chi di populismo ferisce, poi di populismo perisce.
Ma quale parte del PD usa toni populistici, Presidente? Quello che sostiene il sì o quello che sostiene il no?
Io non mi piace questa campagna elettorale che sta facendo il PD, questo fatto di giocare tutto sui costi del Parlamento, sui costi delle regioni. Sì, c'è un problema di costi, ma insomma noi stiamo parlando della Costituzione italiana e risparmiare 50 o 100 milioni è una cosa importantissima, sicuramente deve essere messo in risalto, ma non può essere il primo motivo, ecco, altrimenti mi verrebbe da dire mi metto a fare i costi di Palazzo Chigi e poi ridiamo, ecco.
Senta Rossi, oggi Mario Monti, intervistato al Corriere della Sera, parla di una manovra economica di elargizioni, e sono in molti che in queste settimane dicono una manovra economica costruita per ottenere consenso in vista del referendum. Lei che giudizio dà di questa manovra economica?
Ma mi pare che Monti arriva un po' troppo tardi, insomma, a dare questo giudizio. Io ho notato che c'era stata questa operazione, cioè diciamo così, mobilitiamo, ecco, di interventi di leggi di bilancio sia nel 2015 che nel 2016, molto impostati sull'idea di accrescere il reddito delle famiglie e di distribuire in modo non selettivo i bonus alle imprese, con un trasferimento verso le imprese assolutamente importante, si calcola che siano stati 18 miliardi. Lì mi è parso davvero che rispetto al governo Monti Renzi cercasse di avere politiche espansive, nobilitiamo la cosa puntando sul lato dei consumi, si è visto che gli effetti sperati della crescita non ci sono stati, ma alla fin fine anche dal punto di vista del consenso, insomma, si è avuto piuttosto 80 euro, IMUS, IMU e altri bonus hanno prodotto un consenso molto, molto limitato. Manca un'idea di futuro, ecco, questa finanziaria, questa legge di bilancio è segnata ancora una volta da questa frammentazione, insomma, da questa voglia di rivolgersi ad interessi pur legittimi di questa o quella categoria, quindi in un certo senso, per quanto tardivamente, ha ragione Monti quando se ne accorge, però mi lascia anche dire c'è qualche correzione positiva, almeno qualche parziale cambiamento di rotta. Io trovo che sia un fatto positivo, ad esempio, gli investimenti che si fanno a favore dell'impresa, in particolare dell'impresa manifatturiera. Una qualche tendenza a supportare quella che oggi, insomma, si chiama con un termine alla moda industria 4.0, insomma, supportare le imprese dinamiche che investono. E qui ci sono cose che secondo me sono interessanti. È stata fatta un'operazione selettiva e da questo punto di vista, diciamo, per quanto distante da me politicamente, ideologicamente, la mano di Calenda un po' la sentiamo e mi consenta anche di apprezzarla. Mi piace anche questo fatto delle pensioni, per quanto forse non si tenga conto delle condizioni familiari complessive, e non averlo fatto in tempi così difficili non è gran cosa. Mi sarebbe piaciuto di più se fosse stato, ad esempio, cercato una parte del finanziamento per le pensioni minime nelle pensioni d'oro. Le pensioni d'oro sembrano sparite, ecco, e questo non va bene, perché in una fase di crisi e di difficoltà come questa chi ha di più deve dare qualcosa, soprattutto quelle pensioni d'oro che non sono pensioni contributive, ma sono andate in modo retributivo e che sommano vitalizi su vitalizi, potevano essere chiamati anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale ad uno sforzo di solidarietà, e il Paese avrebbe avuto un messaggio di giustizia, ecco, e questo sarebbe stato importante.
Presidente Rossi, lei ha parlato, finisca, poi le faccio una domanda.
No, mi faccia dire anche bene per quanto riguarda la sanità, ci vorrebbe poi sulla sanità più politica che non vedo, mentre male per quanto riguarda gli investimenti pubblici, qui ancora non c'è il coraggio necessario, e invece sarebbero veramente la svolta che occorre per una politica che dia lavoro, ecco, per una politica che apra davvero alla possibilità di un lavoro a tempo indeterminato centinaia di migliaia di giovani, che in questa finanziaria, come anche alcuni quotidiani stamani fanno notare, non sono presi in grande considerazione, e che invece attraverso gli investimenti pubblici potrebbero trovare un lavoro duraturo, oltre che anche modernizzare e rendere anche il paese più produttivo. Gli investimenti pubblici languono, e mi faccia dire che Monti, che adesso parla, li fece languire moltissimo a suo tempo.
Beh, Monti è l'uomo dell'austerità, insomma, quando si vede Monti
è l'uomo della politica dei tagli.
Vengono in mente quei ricordi.
Sono rimasti nel controsoffitto dell'Oden gli investimenti.
Sì.
E poi dopo c'è questa parte che è terribile, a proposito del controsoffitto, tutti ci viene a mente quel signore che
Corona.
Corona, perfetto, e adesso sembra che invece con questa manovra, e qui davvero, insomma, mi sembra che Renzi dice addio a un valore fondamentale della sinistra, che è l'equità. Non è che si può premiare i signori che non pagano l'equità.
Lei si riferisce all'abolizione di Equitalia, alla chiusura, al superamento di Equitalia,
insomma, alla voluntary disclosure.
Una mossa demagogica in questo senso. Anche questa non andrebbe bene, insomma, è un paese buffo, come ha notato qualcuno.
Lei sa, Presidente, che sono arrivati un sacco di messaggi anche a noi, invece, che ci accusano di avere sostenuto chi dice che Equitalia debba rimanere aperta, e invece Equitalia era un disastro. Anche tra i nostri ascoltatori molti la pensano così,
Beh, questo lo so, la politica però mica tutte le volte può dire che va bene il mondo così com'è. Vado a sentire cosa dicono, cosa non dicono tutti i cittadini. che pagano regolarmente le tasse, e adesso loro che le hanno pagate si vedono passare avanti quei signori che magari sono stati senza pagarle perché hanno fatto i furbetti. È notorio, guardi, io ho fatto il sindaco e mi misi a recuperare senza avere Equitalia l'evasione per quanto riguarda addirittura l'acqua. C'erano signori che ritenevano di doversi fare uno sconto sull'acqua, quando peraltro costava davvero poco. Sì, c'era qualcuno, le chiamavamo case minime dei quartieri popolari, ma poi la cosa che mi colpì di più è che a non pagare l'acqua erano anche rispettabili signori e famiglie piuttosto ricche della mia cittadina, le quali ritenevano, insomma, che pagare l'acqua fosse una cosa un po' per plebea, ecco.
Voi avete fatto una battaglia sull'acqua pubblica. E io vorrei tornare però con lei, Presidente, su quello che lei ha definito prima la litigiosità attorno a questo referendum, che noi vediamo insomma in maniera molto esplicita. La riforma costituzionale ovviamente è molto importante, quindi un tema di per sé che genera passioni, però soprattutto rimaniamo nel campo del suo partito, il Partito Democratico. Non possiamo negare che attorno a questo referendum si stiano giocando altre partite. Lei esplicitamente è candidato alla segreteria nel 2017. Ci spiega dal suo punto di vista da che cosa è generata questa litigiosità dentro al PD, al di là del contenuto della riforma?
Ma io penso, guardi, che il dibattito all'interno del PD dovrebbe spostarsi di più su ciò che ha fatto la sinistra nel corso di questi non ultimi 3 anni nei quali Renzi ha vinto. Io penso fra l'altro Renzi abbia vinto non improvvisamente, insomma, non sia nato come un fungo dopo l'acqua e il sole. E Renzi nasce perché c'è una storia della sinistra che io penso ci ha visto, e uso non a caso il plurale, arretrare su principi, valori, identità, cultura politica, che per la sinistra è fondante. E allora, se noi vogliamo ricostruire una sinistra forte nel paese, profondamente radicata nei ceti popolari, che peraltro lei vede stiamo perdendo in tutte le elezioni, anche a Milano abbiamo vinto, ma nei quartieri popolari il nostro consenso scema. E beh, se vogliamo fare questa operazione, io credo che occorre ridurre la litigiosità sulle politiche contingenti e fare un ragionamento di più ampio respiro, insomma, presentarci al congresso con un asse politico-culturale, un'identità diversa da cui discende un'idea di partito e anche un programma fondamentale diverso da quello che Renzi ci propone. Insomma, avere la forza di far emergere una proposta veramente alternativa che sfida Renzi nei contenuti. E questo non siamo ancora riusciti a farlo. Io ci ho provato, ci sto provando, però insomma mi rendo conto che questo messaggio non è ancora arrivato come io mi sarei augurato.
Presidente, allora... Rossi, lei sta parlando di storia della sinistra e ha parlato di una mancanza di idea di futuro. C'è una parola che è socialismo, che non ha usato Fassina, ma ha usato il Financial Times nei giorni scorsi. Grazie. E ne ha parlato proprio lei nel suo blog sull'Huffington Post, condividendo questo assunto: la sinistra europea si salva solo se svolta verso il socialismo.
Ma guardi, io credo che bisogna riflettere con un po' più di profondità a quello che dice anche la nuova premier inglese, addirittura conservatrice, o all'esito di Corbyn, che per la seconda volta vince la battaglia congressuale, o anche a quello che è stato Sanders e a ciò che di Sanders si è trasmesso nel programma di Hillary Clinton. Cioè, per far fronte in questa fase ad una insoddisfazione sempre più profonda verso questo capitalismo che oggi sul giornale Repubblica lo stesso Obama critica, bisogna farci carico anche di un'idea diversa di società, bisogna farci carico anche di, e la parola giusta quindi è socialismo. Ne parlava anche fra l'altro Norberto Bobbio, il socialismo del futuro, in un bellissimo articolo, un intervento che è stato pubblicato l'altro giorno su un quotidiano nazionale, La Stampa. Credo che noi bisogna riprendere un'attitudine critica alla società esistente e prefigurare anche cambiamenti profondi sul piano economico. saranno difficili da realizzarsi, verissimo. Ma se la sinistra non parla di queste cose, non ci prova, io credo che la sinistra non fa il suo mestiere. E allora viene identificata con l'establishment, viene identificata con il sistema. E ahimè, questo sistema, che a me non è mai piaciuto, ormai non piace a tantissima gente. E se c'è se non c'è nessuno da sinistra, da una posizione razionale, che raccoglie questa critica, poi questa critica rischia di trovare sbocchi in forme che non vogliamo, populismi, oppure forme di xenofobia, di razzismo, di chiusura nazionalistica. Quindi la sinistra può avere un ruolo se rilancia le sue identità, i suoi valori di fondo, e se a partire da questi anche decide di connettersi con il suo mondo, insomma, con i ceti popolari, di rappresentarli di nuovo. Ad esempio, messaggi come questi sulle tasse a me paiono devastanti. Questo davvero significa abbandonare un presidio della sinistra che noi dobbiamo invece assolutamente riconquistare.
Senta, Rossi,
i favori vengono fatti ai grandi evasori fiscali, vengono fatti a coloro che hanno portato i capitali all'estero o a quelli che addirittura, appunto, come Corona, li hanno nascosti nel soffitto. Leggevo stamani che se passerà questa legge per questa parte, Maradona, anziché pagare al fisco i suoi 40 milioni di euro come dovrebbe pagare, ne pagherà solo 35.
No, ne paga 5, 35 di sconto.
35 che ne fanno di sconto.
35 sarebbe stata un'ottima cifra.
E la media per coloro che non pagano sarà del 50%. Lo Stato, documenti alla mano della relazione sull'andamento dell'evasione, eccetera, registra una perdita di 100 miliardi di evasione all'anno. Nel magazzino di Equitalia ci sarebbe da riscuotere 750 milioni. E poi questa storia che ci vengono a raccontare, che ci sono triplicazioni, ma guardi, se si paga entro 30 giorni, la penale è una penale addirittura misera, insomma. Renzi confonde vessare con applicare una penale, che è giusto, perché se ritardi in un pagamento, chiunque, in ogni stato civile e democratico mi viene chiesto una penale. Dopo 30 giorni, se non si paga entro 60 giorni, c'è un aumento, poi scattano a loro volta.
Insomma, abbiamo capito, Rossi, la fermo qui perché la voglio fare velocissimamente un'ultima domanda prima di chiudere. Ieri abbiamo avuto Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano, qui intervistato al Demone del Tardi, il quale ci ha detto: io sto facendo il pompiere rispetto a questo clima caldissimo sul referendum, e il pontiere pensando al futuro. Lei parla di rigenerazione della sinistra, ma questo, se stiamo allo schema politico, che cosa significa? Che si deve guardare oltre al Partito Democratico?
Sono molto d'accordo con le cose che dice Pisapia, e poi vedremo il modo di darne attuazione. Insomma, penso che per vincere la sinistra ha bisogno di essere più larga, e anche abbiamo bisogno di una sinistra che vada oltre il PD. Il PD, di cui io faccio parte, dentro cui voglio fare questa battaglia da sinistra, ha bisogno di allargarsi anche verso forze che sono disponibili a governare con noi. Noi lo abbiamo visto anche alle amministrative: vinciamo meglio laddove riusciamo ad esprimere un'alleanza in una coalizione più ampia, che anche a sinistra ha un suo punto fermo, che anche a sinistra ha un suo punto di riferimento. Quindi benissimo quello che dice Pisapia. Sbaglia quella sinistra, alla sinistra del PD, che ci individua come il nemico principale. Così facendo noi rischiamo davvero di consegnare alla destra e al Movimento 5 Stelle, dopo il governo di tante amministrazioni, anche il governo anche il governo nazionale. Condivido poi di Pisapia il fatto che insomma non c'è una questione democratica per quanto riguarda questo referendum, che bisogna abbassare i toni. Semmai, come sinistra, io troverei interessante ragionare ancora una volta su come porre i problemi della partecipazione. Noi andiamo a rivedere l'architettura istituzionale della Repubblica, ma per la sinistra sui territori come si deve governare, come si può garantire la partecipazione dei cittadini, dei comitati, dei corpi intermedi? Ecco, questo secondo me è un altro tema che la sinistra anche qui in qualche modo ha abbandonato, perché la crisi, perché i cambiamenti sociali e economici hanno prodotto questa ripulitura quasi del terreno su cui la partecipazione si era espressa, che forme nuove di partecipazione si possono individuare. Sarebbe un terreno su cui una sinistra nuova può misurarsi. Quindi bene il ragionamento che sta facendo Pisapia, e io credo che una sinistra del PD, dentro il PD intelligente, può trovare in questi ragionamenti un motivo interessante di confronto, anzi mi auguro che ci sia presto.